Pensavo di fare due momenti di suggerimenti quaresimali o per la vita quaresimale in famiglia e per famiglie. Cominciando questa prima da quello che è senza dubbio il centro focale, proprio il baricentro della Quaresima, del tempo quaresimale, proprio in quanto tale. E che è il crocifisso, cioè la morte di Gesù per noi, visto che noi per crocifisso intendiamo solamente un oggetto di devozione, mentre si tratta di colui che, cioè di una persona che sta al centro della storia degli uomini come vivente, come il primo e l'unico risuscitato dalla morte e perciò presente, di una presenza trasversale a tutta la storia, e come ci dice senza possibilità di equivoco il Vangelo di Giovanni, il risorto è il crocifisso risorto, non è una persona diversa. Non è neanche una specie di metamorfosi, di trasformazione di quella persona appesa al patibolo della croce, ma si tratta dello stesso crocifisso, tanto è vero che nelle cosiddette apparizioni pasquali, secondo il Vangelo di Giovanni, il crocifisso si fa riconoscere, il risorto si fa riconoscere precisamente dai segni della crocifissione. Un paio di anni fa il Papa Benedetto aveva intitolato il suo messaggio per la Quaresima alle comunità cristiane per la Quaresima proprio in questo modo, prendendo come titolo la frase del Vangelo di Giovanni che a proposito di Gesù morto sulla croce, morto volontariamente per noi, dice alla fine del racconto della Passione, quando Gesù è appena spirato, appena morto, secondo Giovanni, dice l'Evangelista, citando un brano del profeta Zaccaria, dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Giustamente si può davvero intitolare tutta il grande ritiro spirituale della Quaresima con queste parole: volgere lo sguardo al crocifisso, al trafitto, al Signore Gesù trafitto per noi. Il crocifisso è dunque come l'icona o il centro di attrazione degli sguardi di coloro che sono e si riconoscono perdonati o costituiti figli di Dio precisamente per opera della sua morte. Ora, nell'icona del crocifisso, diciamo icona precisamente perché questa parola nella spiritualità orientale non significa una pittura, ma lo specchio di una presenza, spesso nella tradizione delle icone il crocifisso è stato rappresentato anche con gli occhi aperti e in una posizione regale, come un re sul suo trono che guarda negli occhi chiunque lo guarda, precisamente perché è il risorto, non è un cadavere. Avrete sentito anche voi qualche volta di quelle icone che sono state fatte con una prospettiva tale che da qualunque parte la si guardi, il crocifisso con gli occhi aperti ti guarda. Tutto questo è nato precisamente da questa convinzione profonda che il crocifisso non è una rappresentazione e un oggetto di devozione, ma è una presenza vivente, una presenza vivente alla quale si guarda e che ti guarda. L'icona, dunque, intesa in questo senso, del crocifisso sta al centro del tempo quaresimale, come tempo quaresimale, come tempo di contemplazione, di contemplazione nel senso di volgere lo sguardo e il cuore a colui che è stato trafitto per noi. L'icona dunque in questo senso, l'icona del crocifisso, è al tempo stesso la la presentazione o il presentarsi a noi di due facce della vita e dello stile di vita di Gesù, che sono il Cristo servo da una parte e l'altra faccia della stessa medaglia, il Cristo sposo. Questi due modi di parlare del crocifisso, servo da una parte, sposo dall'altra, si sovrappongono e si identificano precisamente nella icona del crocifisso, precisamente perché il crocifisso, come colui che è morto volontariamente per noi, da una parte è il culmine più alto di questa spiritualità, di questa vita da servo, come abbiamo proprio proclamato poco fa con quella pagina famosa dei Filippesi, della lettera ai Filippesi, dove il crocifisso viene identificato proprio in questo modo e in questo modo messo davanti agli occhi della comunità cristiana, con la frase che precede questo inno dei Filippesi, che è: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale spogliò se stesso assumendo la condizione di servo, cioè divenendo simile a noi uomini e umiliando se stesso poi, cioè facendosi servo ancora di più, in quanto fattosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. La traduzione italiana "abbiate in voi gli stessi sentimenti" è un po' come tutte le traduzioni, o come spesso succede alle traduzioni, è un po' zoppicante, infelice, perché evidentemente qui non si tratta di sentimenti. Noi sappiamo cosa sono i sentimenti, ma qui non si tratta dei sentimenti di Gesù quando si guarda al crocifisso, ma precisamente del suo stile di vita, delle sue delle sue scelte di servo, che si concentrano in qualche modo e culminano proprio in questa morte per amore. Quindi non si tratta di "abbiate in voi gli stessi sentimenti", si tratta della imitazione, o forse meglio della sequela, di questo stile di vita di Gesù, che nella croce ha il suo culmine, il suo specchio più alto, la sua bandiera, il suo manifesto, e che i Vangeli chiamano la via della croce. e che via della croce altro significa che l'aver preso una direzione, uno stile di vita che ha condotto Gesù di umiliazione in umiliazione, di abbassamento in abbassamento, come dice questo testo famoso di Filippesi, o di auto esproprio, di spogliazione di sé, nel senso di appunto rinuncia alla propria affermazione e alla propria all'affermazione della propria dignità o della propria superiorità, quindi di servizio in servizio, di scelta da servo, scelta di servo, ha condotto fino a questo punto, cioè fino a questo massimo o culmine di farsi servo, che la lettera ai Filippesi chiama farsi obbediente fino a questo punto, fino farsi servo fino a questo punto, fino alla morte di croce. Del resto un famoso detto di Gesù registrato nel Vangelo di Marco dice: io non sono venuto per essere servito ma per servire, e poi aggiunge come una specie di spiegazione, e cioè per dare la mia vita in riscatto per le moltitudini, per molti. Dunque, da una parte il crocifisso è l'icona di questa spiritualità del servo, e dall'altra è l'icona di questa spiritualità sponsale, che è nient'altro che la stessa cosa di servo, diciamo detta con una parola diversa. Poiché, come dice giustamente quella canzone che parla di servo per amore, no? Servo per amore è un altro termine per dire sposo, sposa. Colui che si fa volontariamente servo per amore, solo per amore, colui che rinuncia alla gestione di sé come padrone di sé, come la vita è la mia e ne faccio quello che mi pare, e dice: io mi offro, ti offro la mia vita, cioè, significa dire servo per amore. E visto che il crocifisso è l'icona del Cristo servo per amore, è ovviamente e inequivocabilmente intercambiabile il termine servo per amore con quello di sposo. quella canzone che è stata probabilmente composta da un seminarista o comunque per la spiritualità sacerdotale, perché dice subito dopo: servo per amore, sacerdote dell'umanità. Al posto di sacerdote dell'umanità noi potremmo mettere con altrettanta sicurezza sposo. No, perché il resto delle strofe, se vi ricordate, parla, poi l'origine della canzone stessa, credo sia questa, ma il contesto, cioè le altre strofe, parla precisamente del ministero di Gesù come ministero sacerdotale, viceversa del ministero sacerdotale come sequela di Gesù, no? Quando dice quelle altre parole che vengono in quel testo, che parla della semina, dei granai, della pesca, della rete, queste immagini che sono le immagini della vocazione dei primi amici di Gesù, dei primi apostoli, e della loro missione di pescatori di uomini oppure di seminatori di una parola che poi produce il suo raccolto, oppure le altre parole, insomma, che si dicono nel contesto di quel canto, si riferiscono al ministero più che alla senso della parola sacerdote identificata al sacerdozio cosiddetto non ministeriale ma di base, sacerdozio comune, sacerdozio di tutti, in quanto discepoli di Gesù, in quanto cristiani, essendo Cristo re nel senso però di servo, profeta nel senso di parola vivente di Dio, parola incarnata, ed essendo sacerdote nel senso di uno che ha avuto la spiritualità dell'offerta di sé invece che dell'affermazione di sé, che poi è la stessa cosa di servo e di sposo, con questo lo si può effettivamente dire di ogni cristiano. In quel canto mi pare che ci si riferisca in particolare, se capisco bene l'origine, mi pare di ricordare anche da dove sia nato, un po' come genesi proprio della canzone in questo contesto, ma comunque qualunque sia l'origine di quella canzone a noi interessa di meno. Volevo mettere in rilievo che dire servo per amore e dire sposo o sposa al femminile è un po' come dire la stessa cosa, ecco, questo a prescindere dalla vocazione al ministero, diciamo, ordinato o speciale, comunque lo si intenda, è effettivamente un altro modo di dire la stessa cosa. Del resto, il crocifisso, il Signore Gesù come morto per amore, viene, diciamo, sottolineato nel Vangelo di Giovanni, dove Gesù viene chiamato sposo fin dalle prime pagine del Vangelo, cioè dal capitolo secondo e terzo, alle nozze di Cana, e dal modo come Giovanni il Battezzatore parla di lui dicendo: io sono l'amico dello sposo, adesso che lo sposo è arrivato bisogna che lui cresca e io diminuisca. Il Vangelo di Giovanni, quando parla della morte di Gesù come scelta, e scelta per amore, lo dice con tale e con tanta insistenza, in modo tanto ripetuto, che si capisce molto bene che vuole evidenziare questa terminologia cristologica, questo modo di chiamare il Cristo, cioè come sposo, perché o intercambiabilmente come servo, e lo si vede molto bene da un particolare del Vangelo di Giovanni, che è lo stesso che ha quella frase che il crocifisso deve essere l'icona alla quale volgere lo sguardo per diventare come lui, dunque il centro focale della sequela di Gesù. Lo si vede molto bene da quel particolare del Vangelo di Giovanni che si trova all'inizio dei capitoli 13, 14, 15, 16, 17, che sono i capitoli dei cosiddetti discorsi di addio, del cosiddetto testamento di Gesù alla vigilia della sua morte, dove il capitolo 13 inizia con la famosa lavanda dei piedi, cioè con la più celebre icona di Cristo servo, e prima di cominciare questo racconto, e cioè nei primi versetti del capitolo, dice che dopo avere amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Cioè, insiste su questa parola chiave come la chiave di lettura di quello che poi subito dopo si racconta, e cioè la cosiddetta lavanda dei piedi, cioè come il servo che si fa servo per amore e che ha come caratteristica precisamente l'amore sino alla fine, che nel testo originale, nel testo greco del Vangelo di Giovanni, che come tutti i Vangeli scritti in greco, suona come non la fine ma il fine, cioè il culmine, il massimo. E poi che l'Evangelista intenda questa frase per dire fino al massimo possibile, amore fino al massimo possibile, si vede da quell'altra frase dei discorsi di addio che si trova nel capitolo 15, dove si dice al capitolo 15, versetto 13, che nessuno ha un amore più grande, questo comparativo, anzi superlativo, dice bene cosa voleva dire fino alla fine: nessuno ha un amore più grande di questo e cioè dare la vita per i propri amici. Poi, quando l'Evangelista racconta la morte di Gesù al capitolo 19, l'ultima parola di Gesù morente, che è tradotta in italiano "tutto è compiuto", è invece anche qui nel testo greco la stessa parola usata nel capitolo 13 per dire il massimo possibile, per cui questa espressione che è l'ultima parola di Gesù secondo Giovanni significa ecco qual è il culmine, ecco che cosa si intendeva quando al capitolo 13 si diceva li amò fino alla fine, cioè fino al massimo possibile. E proprio questo insistere ripetutamente sulla parola agape, sulla parola amore, fa sì che, essendo l'agape, l'amore, la caratteristica propria della relazione nuziale, della relazione sponsale, fa sì che si capisca, soprattutto nel racconto della passione, a partire dai discorsi di addio, che l'Evangelista Giovanni vuole fare la presentazione finale, culminante, suprema, di questa presentazione di Gesù come sposo che aveva fatto fin dal capitolo secondo e terzo, cioè fin dall'inizio. Dunque si potrebbe documentare in modo quasi, dire, filologico, quasi esegetico, analitico, in modo preciso e puntuale, che soprattutto nel Vangelo di Giovanni c'è una intercambiabilità fra il termine servo e sposo riferito a Cristo crocifisso. Del resto, la liturgia delle ore della Passione della Settimana Santa ha raccolto e ha riconosciuto in pieno questa identificazione del crocifisso come servo e come sposo, con quel famoso inno della liturgia del Venerdì Santo, della liturgia delle ore del Venerdì Santo, che in latino comincia con le parole vexilla regis prodeunt, cioè con le parole di Cristo crocifisso come re, e questa è un'altra delle caratteristiche del racconto della Passione secondo Giovanni, di presentarlo come re. Solo l'Evangelista Giovanni infatti fa una meditazione su quel titolo che sta sulla croce di Gesù: Gesù Nazareno, re dei Giudei, chiaramente intendendo per re una regalità nel senso di servo e sposo, poiché Gesù discute con Pilato su questo titolo prima che gli venga messo sulla testa, dicendo, quando Pilato lo interroga se tu sei re, dice certo che sono re, ma non come tu intendi questa parola. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, se la mia regalità fosse come la tua, Allora i miei seguaci avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato a te, mentre invece sono io che mi sono volontariamente consegnato, e quindi da questo si vede che io sono re. Ma dunque quell'inno che comincia da questa, quindi dalla prima parola, è ispirato al Vangelo di Giovanni, alla contemplazione del crocifisso secondo il Vangelo di Giovanni, che comincia con queste parole, continua chiamando la croce talamo, trono e altare. Talamo, sapete che vuol dire il letto nuziale, trono rimanda, la croce come trono rimanda a questa regalità, al rovescio che è il Cristo servo, altare rimanda precisamente a questa morte come sacrificio, visto che l'altare è il luogo del sacrificio, cioè dell'offerta di sé. E dunque questo suggerimento sponsale del Vangelo di Giovanni nel presentare il crocifisso come servo per amore, quindi sposo, è stato raccolto anche esplicitamente nella liturgia delle ore, quindi oltre che poi nella tradizione delle icone. Dunque, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Volgere lo sguardo, o invece dello sguardo semplicemente il cuore, e dunque la parola volgere lo sguardo, intesa nel senso di volgersi, volgere se stessi, volgere il cuore, volgere se stessi, equivale alla parola biblica conversione, che è parola d'ordine della spiritualità cristiana e della spiritualità quaresimale nello stesso tempo. Dunque, la parola convertirsi nel senso di voltarsi verso è la parola che si trova, diciamo, presente in questo modo di parlare del quarto Vangelo. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, vuol dire non volgere semplicemente gli occhi, ma volgere se stessi, voltarsi verso, o convertirsi, o configurarsi, configurare se stessi alla spiritualità del crocifisso come servo e come sposo. L'intercambiabilità di questi due termini, dunque, fa sì che la contemplazione del crocifisso come sposo sia, come dire, il riepilogo, il riassunto, la sintesi più alta possibile della spiritualità sponsale o della spiritualità nuziale. La sequela di Gesù come sposi si concentra in qualche modo in questo sguardo o in questo voltarsi verso il crocifisso, nel senso di vedere nel crocifisso lo specchio e l'icona più caratteristica della spiritualità sponsale o nuziale. E dunque per noi la nostra più specifica versione della nostra spiritualità nuziale o quaresimale trova in questa contemplazione del crocifisso la sua sintesi, il suo riepilogo, il suo baricentro più alto. Detto questo, che è la giustificazione teologica biblica di una spiritualità nuziale come concentrata sulla contemplazione del crocifisso, detto questo come fondamento teoretico, se così si potesse dire, ma non è proprio la parola migliore, quindi messo al sicuro che questo è assolutamente fondato e assolutamente certo, assolutamente certificabile, documentabile biblicamente, messo al sicuro questo, adesso si tratta di vedere come dare alla nostra Quaresima questo tipo di impronta, dare alla nostra spiritualità quaresimale questo tipo di caratteristica, questo tipo di impostazione, di modello, se lo vogliamo chiamare modello, ma forse meglio che modello è icona, l'icona della spiritualità nuziale o della versione nuziale della spiritualità quaresimale. Mi sembra che si concentri appunto nella contemplazione del crocifisso in modo assolutamente inequivocabile. Come fare della nostra Quaresima, nella nostra famiglia innanzitutto, una contemplazione del crocifisso? Questa è la domanda a cui dunque il Signore Gesù, il crocifisso risorto, ci interpella, ci chiama, ci interpella, si rivolge a noi in questa vigilia del tempo quaresimale che stiamo celebrando in questo ritiro. Ora, il modo come rendere questo grande richiamo, questo sublime richiamo, come renderlo vissuto e per quali vie, diciamo, rendere la nostra Quaresima una contemplazione del crocifisso come sposo e servo, come servo o come sposo. Questo è ciò che dovremmo aiutarci e suggerirci a vicenda, nella coppia e nella, in particolare in questo tempo speciale di ritiro. Questo è quello che dovremmo suggerirci a vicenda affinché questo grande richiamo che oggi è rimbalzato, è risuonato per la nostra maniera di vivere la Quaresima, possa trovare le modalità pratiche o diciamo le modalità più adatte a noi e alla nostra nostro vissuto familiare. A me pare che qualche suggerimento in questa direzione si potrebbe dire, qualche suggerimento uguale per tutti, si potrebbe dire, e adesso ve lo dico, ma si tratta di un denominatore comune, cioè di qualcosa di uguale per tutti, che poi va comunque inevitabilmente declinato, coniugato, cioè realizzato su misura e quindi in modalità, in suggerimenti, in dei modi che noi poi dobbiamo concretizzare o inventare o suggerirci noi stessi. Allo scopo di fare dunque della Quaresima una specie di riscoperta e una specie di tempo vissuto ai piedi della croce. Tempo vissuto davanti alla croce, intendendo per croce certamente non il patibolo, ma il crocifisso risorto. Che dunque questo sia il carattere principale, fondamentale della spiritualità cristiana e nel modo come ce lo presenta soprattutto il Vangelo di Giovanni, della spiritualità cristiana nella vocazione coniugale, nella versione sponsale, ma che si tratti davvero del nucleo, del nocciolo duro, come si dice terminologia informatica, della spiritualità cristiana, rimbalza con altrettanta chiarezza nelle lettere di Paolo, nella spiritualità di Paolo. Vi cito solamente due sue testimonianze a conferma di quello che viene così chiaramente fuori dal Vangelo di Giovanni. Nel capitolo secondo della lettera ai Galati, con delle espressioni che sono quasi violente, impressionanti in modo quasi violento, sono le tipiche espressioni paoline del suo carattere, del suo stile, del suo modo radicale di prendere questo voltarsi verso il crocifisso. Nella lettera ai Galati, con espressioni violente, al capitolo secondo, versetto 20, troviamo scritto: io sono crocifisso con Cristo. Dunque, per così dire, incollato, inchiodato, tutt'uno con il crocifisso, al punto tale che non sono più io che vivo, non c'è più dunque un vivere per sé, ma Cristo vive in me, cioè c'è un vivere per Lui. Si spiega ancora meglio subito dopo, nello stesso versetto 20, dicendo: questa vita che io vivo nella carne, cioè nella condizione umana, questa vita che io vivo nella carne, io la vivo, non posso che viverla, nella fede nel Figlio di Dio, e cioè nella consegna di me stesso, nell'affidamento di me a colui che mi ha amato e che ha dato se stesso per me. Queste parole sono forse uno dei testi più impressionanti di questa spiritualità cristiana concentrata sul rapporto con il Signore crocifisso e risorto, come una relazione interpersonale, proprio come una relazione, come è una relazione sponsale. Questa vita che ho, io la vivo e non posso che viverla nell'affidamento, nella fede, nell'affidamento di me stesso, nell'offerta di me a colui che mi ha amato al punto tale da avere dato se stesso per me. E nella seconda lettera alla comunità cristiana di Corinto, al capitolo quinto, ha un'altra frase della stessa radicalità, della stessa stesso impatto, direi quasi violento. Capitolo quinto, al versetto 14 e 15 della seconda lettera ai Corinzi, si dice: l'amore del Cristo mi perseguita. E che cosa vuol dire l'amore del Cristo? Vuol dire appunto il pensare a quanto il Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me, perché si dice subito dopo: l'amore del Cristo mi perseguita, perché si dice: al pensiero che uno è morto per tutti. Quindi si capisce benissimo che si tratta dell'amore di Cristo per me, che Paolo sta parlando l'amore del Cristo per me. Mi inquieta, mi sconvolge al pensiero che uno è morto per tutti. E se uno è morto per tutti, sentite come ragiona quest'uomo, significa che tutti sono morti. In che senso questa frase fortissima, tutti sono morti? Si spiega nel versetto successivo dicendo: egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi. In questo senso sono morti. Non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. In questo senso, se uno è morto per tutti, tutti sono morti, cioè tutti non possono che vivere non più per sé ma per lui. Proprio come diceva nella lettera ai Galati, questa vita io non posso che viverla per colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, al punto tale da dire quelle frasi che sembrano deliranti: sono crocifisso con Cristo. Ecco, questa è un'altra testimonianza, diciamo, ancora più impressionante di quanto la spiritualità cristiana, si chiami cristiana, si caratterizzi, abbia il suo distintivo, proprio la parola stessa cristiana viene da Cristo, Cristo è il crocifisso risorto, si caratterizzi dunque da questa relazione con, da questo tipo di relazione con il crocifisso. Ora, che questa spiritualità sia non per noi una spiritualità da singoli, ma una spiritualità che si vive, uno stile di vita che si vive, che si incarna per noi nella spiritualità, nella relazione sponsale. Questo vuol dire che la sequela di Gesù crocifisso, il volgersi verso di lui, significa precisamente per noi che la nostra relazione sponsale assume o si lascia assumere, si lascia prendere dentro, si lascia attirare. Questa è un'altra espressione usata dal Vangelo di Giovanni: quando io sarò elevato da terra attirerò tutti a me, dice il Vangelo di Giovanni. Dunque direi che la nostra relazione sponsale si lasci attirare nell'orbita, graviti attorno al crocifisso o alla relazione con colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, si lasci, per così dire, impostare in questo modo, assorbire o attrarre in questo modo, precisamente perché il modo con cui la contemplazione del crocifisso è stata fatta fin dalle origini è, nel Vangelo di Giovanni ma anche in queste frasi di Paolo, quella di Cristo come sposo, sposo come servo, servo per amore, servo come sposo. Come dunque dare corpo, dare concretezza nel vissuto a questo? Ecco il nostro compito, la nostra conversione specifica su misura, diciamo, per la nostra vita o la nostra vocazione. Credo che innanzitutto, per darci qualche suggerimento uguale per tutti, poi da personalizzare, credo che innanzitutto bisogna che noi impariamo non solo ad avere il crocifisso in casa e in una metterlo in una posizione magari speciale, intronizzarlo, per così dire, metterlo al centro nella nostra preghiera familiare quaresimale. Bisogna che il crocifisso sia il nostro riferimento obbligato. Bisogna che ritorniamo ad imparare quello che i nostri antenati, quello che le nostre nonne probabilmente o bisnonne, quando erano mamme, sapevano trasmettere in maniera quasi naturale, perché gli era stata inculcata profondamente, ai propri figli la relazione con il crocifisso, l'amore, l'importanza della morte di Gesù per noi, il parlarne in termini coinvolti e coinvolgenti, precisamente perché si è coinvolti, precisamente perché questo è il nostro baricentro spirituale cristiano, è la nostra calamita, il nostro punto di attrazione, il nostro nocciolo duro, il nostro punto forte. Dobbiamo seriamente domandarci davanti al crocifisso se e quanto siamo davvero coinvolti in questa relazione con Lui morto per noi, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dobbiamo seriamente domandarci questo e vedere in che modo imparare questa sapienza della croce, come la chiama Paolo nella prima ai Corinzi, cioè questa centralità, questa importanza assoluta, questa scoperta della centralità e dell'importanza assoluta della morte di Gesù per noi. Questo si può imparare, per esempio, nel tempo quaresimale, mettendo questo evento della morte di Gesù per noi al centro della nostra attenzione, della nostra preghiera familiare o personale, al centro non soltanto dell'attenzione, dello sguardo, del cuore, ma al centro nel senso che l'oggetto principale della nostra preghiera diventi questo essere attratti da Lui, lasciarci attrarre dal suo amore per noi, lasciarci prendere, lasciarci coinvolgere anche emotivamente. Anche emotivamente. E chiaramente, se si realizzasse questo, sapremmo poi parlarne anche ai nostri figli in maniera coinvolgente. Perché siamo coinvolti? Perché per noi parlare di questa cosa è parlare di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E che il nostro amore sponsale poi venga calamitato, attratto, coinvolto in questa direzione, sarà direttamente proporzionale a quanto è forte o reale questo coinvolgimento con colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Insomma, questo cristocentrismo, intendendo per cristocentrismo la concentrazione dell'attenzione e dello sguardo e della preghiera e dell'invocazione proprio su questo, che la morte di Gesù per noi diventi qualcosa per cui siamo in grado, cioè, che ci tocchi nel cuore, che veramente ci faccia, stavo per dire, piangere. Perché per davvero è successo che dei grandi cristiani prima di noi hanno veramente pianto per questo. Che dunque ci sia un coinvolgimento tale, un rapporto tale con la morte di Gesù nella nostra preghiera innanzitutto, ma poi di conseguenza nella nostra relazione interpersonale, perché la relazione tra di noi, se viene improntata, nella misura in cui viene improntata, assorbita, coinvolta, nella misura in cui gravita attorno al crocifisso, la nostra vita di relazione interpersonale diventa una continua esercitazione, diventa naturalmente una continua esercitazione a quel autoesproprio di sé, a quell'offerta di sé di cui il crocifisso è l'icona più alta che esista, di cui il crocifisso è la sorgente oltre che l'icona, perché solo da colui che mi ha amato al punto da dare se stesso per me io posso imparare ad amare l'altro come lui ha amato me. E solo se ho una, come dire, una calamita di questo genere, la mia relazione interpersonale, la mia vita di relazione diventa continuamente una esercitazione, per così dire, anti-egocentrica, o una continua esercitazione di oblatività, di offertorio, un continuo offertorio vivente, che è lo stile di vita di Gesù. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale si è fatto servo per amore e in questo senso si è fatto sposo. Ma diciamo che il trapasso dal mettere Gesù, la morte di Gesù per noi al centro nella preghiera e metterla al centro poi nella relazione è un trapasso, sono due vasi comunicanti, è un trapasso che avviene poi di conseguenza, avviene da sé senza bisogno nemmeno di accorgersene, avviene perché abbiamo messo la nostra persona, il nostro modo di relazionarsi con l'altro, l'abbiamo messa a bagno Maria, non a bagno Maria, a bagno Gesù, cioè l'abbiamo messa in questo, l'abbiamo messa a marinare in questa in questo ambito. Come dare, dunque ridare al crocifisso come persona, non come oggetto, perché l'oggetto è soltanto l'aiuto, diciamo, visivo a questo che stiamo dicendo, a questa spiritualità. Come ridare alla morte di Gesù per noi questa importanza e questo impatto su di noi? Questo è la spiritualità quaresimale in versione sponsale. Sponsale vuol dire che si riversa poi nella relazione interpersonale coniugale e si riversa poi nella relazione genitoriale, nel senso che se si è davvero coinvolti in questo si diventa capaci di parlarne in modo coinvolgente, cioè di trasmetterlo. In questo senso vanno impostate le tradizionali parole o pratiche quaresimali, preghiera, preghiera, penitenza, digiuno, no? Vanno impostati in questi termini, perché la rinuncia o l'esercitazione anti-egocentrica, fine a se stessa, sarebbe, se volete, buddista o indù, ma non certamente cristiana, perché cristiana vuol dire che io non lo faccio per diventare più bravo, più buono, più perfetto, o come una specie di dieta o di palestra. Io lo faccio per lui, e lo faccio perché, per quello che lui ha fatto per me, e perché non posso fare finta di niente davanti a colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Posso semplicemente stare così. Le tradizionali pratiche quaresimali della preghiera, della penitenza, del digiuno, lo stesso digiuno, in qualunque modo lo si intenda, sia inteso in modo riferito al fare volontariamente rinuncia di qualcosa che si mangia, fare volontariamente rinuncia di qualcosa che si spende, comunque lo si intenda, o è Cristo centrato, o è fatto per fare qualcosa per colui che ha fatto il massimo possibile per me, oppure non ha più nulla di cristiano, non ha niente a che fare con il cristianesimo. Le pratiche di questo genere, le pratiche cosiddette ascetiche, sono proprie anche dell'induismo, del buddismo, ma dov'è che diventano cristiane o sono cristiane? Nella misura in cui sono rivolte al crocifisso, motivate dal crocifisso, o dalla relazione con colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se non sono impregnate di questo, se non sono improntate a questo, non sarebbero cristiane. No, su questo non ci piove. Ora, come trovare le modalità su misura per noi di questo far diventare il crocifisso, crocifisso non come oggetto ma come persona, come il risorto vivente, colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, farlo diventare il centro della nostra, di questi giorni santi, di questa stagione. La calamita centro gravitazionale della nostra quaresima, e bisogna tradurlo in qualche cosa di pratico, per cui queste opere tradizionali vanno bene, ma vanno bene se sono impregnate e improntate di questo, se sono per lui, perché altrimenti non sarebbero cristiane. E lo stesso vale di quell'altra direttrice della nostra esercitazione quotidiana di spiritualità familiare, che è la relazione con la relazione genitoriale, ma anche quella estensione della relazione genitoriale o della fecondità, che è precisamente la relazione con le altre famiglie, la relazione con la nostra vocazione, la relazione con la cosiddetta pastorale familiare, che è la nostra vocazione imprescindibile. Il servizio o quello che si fa o che si sente di dover fare, non solo per la propria famiglia ma anche per le altre famiglie, è questo il motivo ed è questo il centro gravitazionale. E dunque anche su questo versante è precisamente per corrispondere a questa sconvolgente manifestazione di amore che il crocifisso rappresenta, nel senso proprio forte di questa parola, rappresenta nel senso di rende presente tra noi o in mezzo a noi, oggi come ieri, come domani, perché ora il crocifisso è il risorto. È il risorto, il vivente, il crocifisso come presenza viva e vivificante, cioè capace di plasmare, di dare alla nostra, al nostro stile di vita, alle nostre maniere di fare la vita familiare, la vita coniugale, la vita genitoriale, vita quaresimale, per lui o nella relazione, avendo il suo centro nella relazione con lui. Questo è, come dire, il primo e più grande input quaresimale che ci viene dalla Quaresima, è questo volgere lo sguardo a colui che è stato traficco, a colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa contemplazione e concentrazione sulla morte di Gesù per noi, come il principale baricentro, della centro gravitazionale della vita cristiana, in questo caso per noi della nostra vita cristiana sponsale, cristiana familiare, cristiana nuziale. Come trovare le modalità con cui apprendere, imparare, esercitare questo in questi santi giorni? Questo è la grande domanda che il Signore ci fa, a cui adesso bisogna trovare delle risposte commisurate alla nostra situazione, alla nostra famiglia intesa come relazione sponsale, come relazione genitoriale, come famiglia che si mette in stato di conversione quaresimale. Dell'armadietto. Penso che non è questione di integralismo, ma semplicemente di lasciare ad ogni popolo la sua identità e non confondere il dialogo con la rimozione della propria identità, che è purtroppo un discorso assolutamente corretto, ma che è di moda, insomma, così come è di moda confondere la libertà con il libertinismo e la democrazia con il fare quello che ti pare, o con l'affermazione dei diritti senza doveri. Purtroppo molte cose sono di moda, ma penso che il crocifisso, come dicevi adesso, come presenza, diciamo, come suppellettile, non ha mai dato fastidio a nessuno, anche precisamente perché non dà, appunto, passi inosservati e non dà nessun fastidio, nel senso che ciò che darebbe fastidio sarebbe non il crocifisso ma la crociata. Ciò che sarebbe integralistico sarebbe la crociata, non il crocifisso. Cioè l'utilizzo del crocifisso come bandiera o come schieramento contro, o come arma di affermazione di una identità contro un'altra, ma non come simbolo di una identità cristiana o di una cultura o di una civiltà che dal cristianesimo è stata storicamente segnata, così come il musulmanesimo è stato storicamente segnato, che so io, dal simbolo della mezzaluna, o altre culture o religioni come l'ebraismo è stato storicamente segnato dal simbolo della scrittura, del rotolo della scrittura o del candelabro dalle sette braccia, no? Credo che sono tutte contorsioni veramente ideologiche, basta, quelle del avere problemi o farsi dei problemi su questo. Tra l'altro ce li siamo fatti noi, e da questo si rivela che sono contorsioni nostre più che problemi reali o comunque. Però ecco, una volta che c'è stata la contorsione in un senso, e cioè in senso anticrocifisso, questa richiama a sua volta la contorsione pro crocifisso, perché purtroppo le polemiche si chiamano polemiche perché si richiamano a vicenda. Credo che il nocciolo della questione stia nell'essere discepoli del crocifisso più che nell'averne o rivendicarne con spirito, appunto, battagliero e polemico l'esposizione pubblica o simbolica. Penso che è il frutto di una polemica alla quale bisognerebbe sottrarsi invece che farsi prendere nel vortice della polemica, perché la polemica e lo scontro fra civiltà non giova né agli uni né agli altri, né tantomeno è, come dire, omogenea e collegabile con il cristianesimo. La morte di Gesù per noi, e non solo per noi cristiani, ma per tutti. Questo è ciò che noi professiamo, è il vero motivo perché è un simbolo universale di non solo del cristianesimo, ma anche di uno stile di vita anti-egocentrico. Come tale può stare benissimo in un luogo che non è di per sé deputato alla preghiera, così come ci sono le bandiere come simbolo di, no? Però quando si è scatenata una polemica, credo che l'atteggiamento migliore sia quello di non lasciarsi poi prendere dentro alla polemica uguale contraria per fare, perché questo è non la contemplazione del crocifisso, ma è la crociata, che non a caso è stata chiamata crociata, no? Cioè prendere la croce e utilizzarla come strumento di battaglia. Ecco, questo sicuramente non andrebbe d'accordo con il crocifisso. Quindi
nel momento in cui si togliere il crocifisso, dire secondo me non vanno tolti è una risposta polemica.
Dire secondo me?
Secondo me non vanno tolti, rispondo alla polemica dicendo no, non è una cosa che è fatta.
Non solo, ma spostando l'attenzione sui problemi reali, che vuol dire far cadere, no, la contorsione su questa cosa, sarebbe forse sì, il crocifisso non dà fastidio, non ha mai dato fastidio a nessuno, ma sì, però farne un, hai capito, un oggetto di, mi sembra una profanazione del crocifisso. La questione si difende da sola, nel senso che è soltanto, ripeto, una contorsione intellettualistica quella di porsi il problema di chi il problema non se lo fa, no? Porsi il problema di chi il problema non se lo fa mi sembra sia significativo di qualcosa che è distorto per questo motivo, non perché il crocifisso abbia bisogno di essere difeso, perché si difende da solo, ma perché questo è un falso problema. Sì, ma non esiste nessuna ragione per cui lo si debba togliere, no? Esiste nessuna legge, diciamo, o cose di, sì, sono iniziative che però non hanno come fondamento nulla di sì, certo. Sì, difendiamo la verità, l'identità, però senza per difendere l'identità diventare nemici di nessuno, cioè fare la guerra con nessuno. Questo sarebbe contro la nostra stessa identità, no? Quindi sì, sì, la maniera di
eppure è all'ordine del giorno ogni santo Natale.
Sì, sì.
È vero che il presente si difende da solo, però
nella scuola con gli strumenti caratteristici della scuola si dice che è quello che è, cioè che questo non è un problema, se si deve votare si vota.
Beh,
non lo so dov'è che si va.
Due mamme musulmane fanno fare il presente su 40 famiglie.
Ma non esistono mai due mamme musulmane che fanno
fare.
No, io non ho mai visto mamme musulmane che hanno richiesto questo.
No, no, non tanto le mamme, però per due mamme, due mamme insegnanti.
Questo dimostra quanto sia falso e strumentale il problema. Ma non credo che esista un problema musulmano di questo, è un problema purtroppo fabbricato da noi. Sì, allora si rivela come tale, come ho detto, una contorsione ideologica, e dire che è una contorsione ideologica è dire la verità, fargli perdere importanza spostando l'attenzione su un altro terreno invece che cadere sulla battaglia o sulla lotta, forse sarebbe la strategia migliore. E poi con gli strumenti che ha la scuola, se si è costretti a intervenire nel senso di decidere o di prendere parte a una decisione, si dice, si vota, si fa quello che si può, perché tanto più di quello che è possibile dentro la scuola in quanto scuola, e cioè parlare, spiegare, motivare, smascherare i fischi dai fiaschi, distinguere i fischi dai fiaschi, che è tipico della scuola. E poi con gli strumenti di partecipazione, se si deve ricorrere a quelli, facendo la propria parte, questo è ciò che possiamo e dobbiamo fare. Ma purtroppo il nocciolo della questione non sta qui, sta in quello che sta dietro a queste stupide problematizzazioni di ciò che problema non è, e problema non ha mai fatto, insomma, no? Quando non si sa più cosa dire o cosa fare, perché non ci si occupa più di ciò di cui ci si dovrebbe occupare, allora si va, no, a suscitare problemi dove non ci sono. È purtroppo questo il pericolo, il problema grave, di cui questo è sintomo, ecco, è un sintomo di una patologia, ecco, di una cosa che, se si può contrastare, nel senso che con i mezzi che ci sono a disposizione si dice, poi si fa quello che si può, bene, però ecco, io eviterei di cadere nel trappola in cui ti vuole portare chi è che vuole farne una battaglia anti qualcuno, che poi non è contro il crocifisso, ma è sempre contro qualcun altro, perché il crocifisso non ha mai dato fastidio a nessuno. Quindi allora i modi bisogna vederli caso per caso, però bisognerebbe guardarsi bene dal cadere nella trappola del nemico, insomma, del fare la battaglia in nome di una contorsione, una stupidaggine che un altro mi ha provocato, e che bisognerebbe vedere di non cascarci, e sarebbe più dannoso che utile, sarebbe controproducente per noi, per la nostra stessa identità. Ma far valere tutto quello che diciamo, è possibile per mantenere la nostra identità non solo nella scuola ma anche fuori dalla scuola, nell'ambito pubblico in generale, credo che sia legittimo e sia anche doveroso, ma ecco, non sarebbe né legittimo né doveroso scatenare una guerra in questo senso, ecco, demistificare senz'altro è importante, demistificare queste robe, chiamarle col loro nome, mettere in evidenza quello che è, quello che realmente è, senz'altro. Ecco, dovrebbe stare attenti a non farci prendere nel questa maledetta cultura della guerra, della contrapposizione, degli schieramenti contrapposti, del dover per forza combattere, perché mi pare che i cristiani, da quando sono stati riconosciuti o identificati come tali, per la loro identità combattuta frontalmente, messa fuori legge all'epoca delle persecuzioni, più che fare la guerra santa, hanno fatto i martiri, insomma, cosa che credo sia molto, molto significativa. E non corrisponde a quello che diceva il buon Clodoveo, se è vero quello che ci raccontano, anche quando gli facevano il catechismo esclamava, battendo i pugni sul tavolo, che se c'era lui con i suoi franchi Gesù non sarebbe morto crocifisso, che è esattamente ciò che Gesù dice a Pietro: rimetti la spada al suo posto. Ecco, questo confondere la croce con la spada, il cristianesimo con questo, sarebbe veramente tragico da parte nostra, però credo che si possa fare la difesa della propria identità in maniera molto più intelligente e efficace, o se non è efficace, certamente chiara e chiarificatrice, senza bisogno di fare questo. Sono due cose comunque che si vede bene che sono diverse, no? Vogliamo parlare della difesa dell'identità, va bene, vogliamo parlare del dire le cose col loro nome, va bene, però oggi si deve problematizzare tutto, no? Ogni cosa deve diventare un motivo di scontro, vuol dire che cadere in questa trappola fa solo male, non fa bene a nessuno, insomma, fa solo
quello che Gesù ha fatto per noi.
Sì, ma non esiste dono senza autoprivazione. se tu vuoi fare un dono devi togliere a te.
Vabbè, ma allora vuol dire fare meno di un dono, almeno che fa la televisione, fare meno di fare una cosa ufficiale. Così. Ha senso di dire finalizzata un po' se stessa come cosa della.
Sì, se
o
non è.
Eventuale.
Se non è.
Fare una cosa, no, finalizzata. Vabbè, come anche il proprio, ma in confronto dell'altro, cioè io vedo forse anche difficile, no, dire ok, per la prima qualcosa che mi costa per muovere. No, hai visto se teorico, ma
sì, sì.
Anche io pensavo anche nella prospettiva di spiegarlo ai bambini, no?
Sì.
Perché non è una cosa
sì.
facile.
Sì, innanzitutto bisogna liberare la parola sacrificio dal significato di autodistruzione, che purtroppo è nella nostra lingua, nella nostra cultura, nell'utilizzo comune di questa parola, sacrificio equivale a non solo qualcosa di cruento, ma qualcosa di autodistruttivo. La parola latina, quella greca che ci sta dietro, invece significa offerta, dunque oblatività, dono di sé, il che equivale a amore, no? Innanzitutto bisogna, diciamo, avere chiaro questo. E poi sì, avere chiaro l'altra cosa che abbiamo detto poco fa, che anche se tu fai della Quaresima un periodo di allenamenti e di esercitazioni anti-egocentriche, cioè di contrasto all'egocentrismo come stile di vita, per contrastarlo, per capovolgerlo, per contrastarlo o addirittura per capovolgerlo, questo deve essere finalizzato a una relazione di amore, all'interno di una relazione di amore con il Cristo, che siccome ha detto che qualunque cosa facciamo all'altro lo facciamo a lui, equivale a dire una inserito nella relazione con l'altro. Fare qualcosa per colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me, io posso farlo solo per coloro nei quali, per le persone nelle quali egli vive o per le quali ha dato la sua vita. Quindi diventa, viene questa prospettiva cristocentrica, diventa una prospettiva in pratica da tradurre, da concretizzare appunto nelle relazioni interpersonali, in questo caso nella relazione sponsale, nella relazione genitoriale, nella relazione pastorale con pastorale familiare. E sempre si riversa sempre nella relazione, no? Perché la relazione diretta con Gesù e con il crocifisso risorto ti rimanda sempre a coloro che lo rappresentano, coloro che lo rendono presente, coloro per i quali lui ha dato la vita, insomma, quindi per il fratello per cui egli è morto. Quindi una spiritualità centrata sul crocifisso o sulla relazione con il crocifisso risorto diventa poi una spiritualità della oblatività, dell'oblazione, dell'autoesproprio volontario per il povero, per l'altro, per, capito? Si traduce poi così in pratica. Se vuoi trovare le modalità, le devi sempre trovare in questo modo. Per cui, ecco, bisogna stare attenti a non fare le pratiche quaresimali senza, non dico questa prospettiva perché la si dice, la si spiega, ma perché non è fine a me stesso. Perché se è fine a me stesso, anche una pratica tipo la rinuncia a qualcosa non si distingue dalla dieta, non si distingue da l'ascetica induista o buddista. Ripeto,
la finalità è proprio anche la quantificazione di un
sì, quantificare vuol dire fare in modo che sia qualcosa di reale e non qualcosa che non ti costa niente. E qualcosa che non ti costa niente non vale niente. Cioè prendere sul serio l'oblatività vuol dire appunto che tu non fai un dono se non ti costa. Se non ti costa, che dono è? No, questo è un altro discorso, che vuol dire dargli concretezza, no? Non fare qualcosa che poi non ti tocca, non ti lascia come prima, non significa niente, perché non ti costa niente. Però tu vedi come se è finalizzato o centrato a quello che Gesù ha fatto per noi, se lui ha dato tutto, per me sarà difficile che io come risposta dia qualcosa che non mi tocca per niente, perché sarebbe non un dono o un corrispondere a questo, sarebbe un portarlo in giro. È sempre, insomma, questo l'elemento determinante. Se il movente, se il referente, se la calamita, il centro gravitazionale è la morte del Signore per me o per noi, chiaramente la risposta non sarà mai del tipo insignificante e che non costa niente. Perché allora vuol dire che non ti costa niente il crocifisso, cioè che non hai la relazione, una relazione con lui. E d'altra parte, come diceva Lalle, la relazione diretta con lui non ce l'hai se non attraverso gli altri, per cui si riversa sugli altri qualunque cosa si faccia per lui, no? Però il farla per lui o farle per me cambia, o fine a se stessa, che è la stessa cosa, cambia qualitativamente tutto, non solo la serietà della cosa, quanto ti costa o quanto ci metti di tuo, o di impegno, di dedizione, o di offerta di te, o di autoesproprio volontario, ma cambia l'identità, solo incide sul come lo fai e che cosa fai, ma cambia l'identità, perché se non lo fai per lui, se non lo fai motivato da questo, attirato da questo, mosso da questo, con questa misura, poi con la misura con la quale sei stato amato te, che cosa conta, che cosa è, cosa va, che cos'è? Niente, è una stupidaggine, è una mossa, è un... È per questo che il vero nucleo delle opere quaresimali o delle iniziative che si possono studiare anche su misura per noi, per i nostri figli, il vero nucleo è non il fare qualcosa perché si deve fare, ma il per chi. E se c'è di mezzo o non c'è di mezzo, il per chi. E se non c'è di mezzo il per chi, a che cosa si riduce? A niente. Anzi, a qualcosa che può essere soltanto evitato il più possibile, o fatto solo per forza. Tutto ciò che è fatto per forza o perché non si può evitare, e quindi che viene poi evitato tutte le volte che si può, significa che non è fatto per qualcuno, che tu ami e che ti ama. Cioè, vedete, il problema è tutto qui. Non so se l'ho reso chiaro, ma è veramente decisivo.
No, io volevo dire una cosa.
Decisivo.
Hai fatto accenno a come vivevano le nostre nonne, la famiglia, eccetera, eccetera, e vedono ultimamente che loro avevano forse meno separazione di noi, erano anche più indietro, diciamo così. Però vivevano la quaresima come lusso. Allora, se il Cristo vive in mezzo a noi, nella nostra famiglia, per uno di noi, se è morto, forse non è sbagliato vivere in un certo senso quel clima di lusso come loro facevano, dove fregavano, dove si perteneva da certe pratiche così troppo di divertimento, no? Anche le poche cose che avevano, dove si sentiva veramente, soprattutto le nonne, le mamme, facevano, forse anche quasi tanti padri, facevano sentire che era un momento di... perché pensavo che se chi ha pianto, chi piange, come fanno i nostri figli a pensare che è stata una cosa grave, importante, che è stato un sacrificio enorme, una morte, che non gliela facciamo sentire per niente, come clima, anche come
annuncio,
come coinvolgimento
e anche emotivo, sì. Io mi riferivo, quando dicevo così, mi riferivo a una cosa particolare, un ricordo particolare, cioè il ricordo di un missionario tornato dalla missione, rientrato in diocesi, che quando io facevo questi discorsi, mi ricordo, parlavamo, mi pare, della confessione, del pentimento, queste robe qua. E mi ricordo che lui alla fine, quando tutti andavano via, è venuto da me e mi ha detto: guardi, fino a quando non recupereremo il rapporto con il crocifisso, il pentimento non ce l'avremo mai. La mia mamma mi ha insegnato che certe cose non si facevano non perché erano proibite, ma perché avrei fatto soffrire o avrei fatto dispiacere a colui che aveva dato tutto per noi. Sì, io mi sono fatto missionario perché la mia mamma mi ha insegnato questo. È una cosa impressionante. Impressionante. Il pentimento era il discorso, mi pare, in quel caso il pentimento, ma il pentimento è la stessa cosa che penitenza. Quaresimale, però penitenza vuol dire manifestazione di pentimento, ma non si può provare pentimento se non all'interno di una relazione personale, interpersonale, se no che pentimento è?
Scusa, però non so se è un collegamento pertinente, però ho fatto un giro lungo il fatto che si diceva una volta fare questo se non Gesù piange, cioè, è stato proprio ricordo, ma ridicolizzato anche
sì.
Forse da stato progressivo dentro tanti
sì. Sì, il senso di quella frase originariamente è questo, però quando una frase così viene detta da chi non ha una relazione con Gesù diventa ridicola.
Cioè, se era smontata dal non
questo è questo che fa problema. Ma la frase, il senso è quello, ma non nel senso che forse è una semplificazione quella dovuta alla scarsa ma la sostanza che ci sta dietro, al di là del modo di esprimersi che forse non è il migliore e forse appunto deriva da una decadenza del spirito cristiano, la sostanza che c'è dietro è questa, cioè tu una cosa, per capire che cos'è il peccato, il riferimento non è la regola, perché allora è una trasgressione. Ok? Se il riferimento è una persona, allora non è una trasgressione, è un'offesa, è rompere un rapporto, è far dispiacere. Ecco, questa è la sostanza che poteva esserci sotto, al di là della formulazione che forse non è la migliore, o che probabilmente è risuonata male perché non aveva dietro questa roba qua, perché altrimenti la sostanza è la relazione col Signore crocifisso per noi. Cioè, per capire che cos'è la colpa nel senso cristiano del termine, bisogna avere questa relazione. Per capire che cos'è il pentimento nel senso cristiano del termine, bisogna avere questa relazione. Altrimenti, ripeto, saremo, per chi conosce Kant, saremo nell'etica di Kant, no? C'è un imperativo categorico, tu non lo devi trasgredire, perché oppure saremo nell'etica dei diritti e dei doveri, ma non siamo nel cristianesimo. Il cristianesimo si chiama cristianesimo perché al centro di tutto ci sta la relazione con Gesù crocifisso, non con Gesù una specie di angioletto che, no, con Gesù crocifisso e risorto, e che quindi, come diceva una mistica francescana famosa, il risorto è colui che ti dice: guarda fino a che punto io ti ho amato, che te lo ripropone non come un avvenimento storico, ma come una persona che adesso ti dice: guarda quanto io ti amo. Ma ripeto, voi capite che questo presuppone una relazione col Signore. Questa non è una cosa che, capite, no? Si può ripetere come dottrina imparata magari a memoria o come un modo di dire, perché si sente, no? Se è un modo di dire, si sente che è un modo di dire, cioè non vale niente, non trasmette niente, diventa perfino ridicolo. Far finta che ci sia quello che non c'è è un modo di ridicolizzare e di banalizzare il crocifisso, la serietà dell'annuncio della morte di Gesù per noi. Ma se voi vi domandate se avete mai parlato con i vostri figli della morte di Gesù per noi in termini coinvolti, voi da questo misurate subito dove siamo. Provate a misurarvi con questo metro e vedete subito dove siamo. Io mi ricorderò sempre che la prima volta che ho osato a catechismo portare il crocifisso in mezzo a un gruppo di bambini, ho avuto come reazione che gli faceva schifo e che gli dava fastidio. Senza parole, parla da sé, vuol dire che della morte di Gesù per noi non avevano mai sentito parlare. In termini di relazione interpersonale, chiaramente. Per cui mettere in mezzo a loro una cosa del genere fa senso. Fa senso significa che è assente totalmente quello che abbiamo detto. No? Però non è un caso che sia... Questo è il vero problema del crocifisso, capite? Più che l'esposizione pubblica o non pubblica, privata, più che avere nelle nostre case il crocifisso attaccato alla parete, è che cosa vale e che cosa significa quello per noi. Perché se è uno dei tanti, delle tante suppellettili, vabbè, non si capisce perché invece nel crocifisso non si mette Valentino Rossi, se uno è tifoso di Valentino Rossi, o Cacà, se uno è tifoso del Cacà, non ho capito che differenza fa, insomma, capito? Anzi, si dice quello significa qualcosa per me, perché faccio il tifo per lui, quell'altro, relazione gioia. Perché nelle camere dei nostri figli ci sono, i vostri non lo so, ci sono i poster di quello e di quell'altro, ma vabbè, noi ci possiamo anche mettere il crocifisso, ma in mezzo a tutta sta roba, però se non c'è una relazione, cosa ci sta a fare? Mettetecelo pure, ma mettetecelo per farlo diventare riferimento di una testimonianza, di una educazione, di una catechesi. Se no torna il problema dell'armadietto, cioè l'armadietto serve a qualcosa, questo cosa serve? So. Però è seria sta domanda o no? Cioè è una questione centralissima, mi pare, no? Della nostra Quaresima. Adesso la risposta a sta domanda non la posso fare io per voi, io la devo fare per me. Però senza confrontarsi con questa roba potete fare tutte le Quaresime che volete, ma non andiamo da nessuna parte, giusto? E dovete provarci, se per misurare, ripeto, dove siamo, provateci a mettervi a raccontare o a testimoniare che cos'è per voi la morte di Gesù per noi. Se dovete raccontarla a qualcuno di caro, come i vostri figli, vi accorgete subito dove siamo, ve ne accorgete subito. Comunque vi hanno detto una cosa che è più centrale di così, non c'è niente.